tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Tra pochissimo rientriamo, parliamo con Enrico Franceschini in collegamento da Londra di Le Notti di Mosca, il suo nuovo romanzo. Prima però arrivano i Weezer.
Radio Rock, it's classic.
La musica nuova su Radio Rock.
It's the we'll be right back. mezzanotte a Mosca, vicino a te, mentre tanta neve viene giù, non c'è stella in cielo, ma il calore del nostro cuore fa più bello e splendente il nostro amore. Resta qui con me, questa notte per noi sarà un ricordo che in fondo al cuor vivrà.
Dorelli, Pod Moscovni e Viesera, naturalmente la mezzanotte a Mosca di Johnny Dorelli, questa reinterpretazione italiana per dare il buongiorno al nostro Enrico Franceschini che riaccogliamo qui a Radio Rock, bentornato, ciao Enrico, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Eccoci Enrico. Allora, intanto partirei subito dalla scelta musicale che hai fatto per questa Mezzanotte a Mosca di Johnny Dorelli. Raccontaci.
Beh, Mezzanotte a Mosca è la versione italiana di una canzone degli anni 50 russa, famosissima in tutta la Russia e anche nel mondo, perché sono state fatte anche versioni inglesi in altri paesi, in altre lingue. Una canzone romantica che le cui note in russo sono più o meno simili alle parole di Johnny Dorelli, cioè come mi sono care le notti di Mosca, le sere di Mosca. E questa parola ha un po' ispirato il titolo del mio romanzo, che appunto si intitola Le notti di Mosca, e che è un evocativo sia di una storia d'amore che si sviluppa in quello che però è un giallo, una spy story tradizionale, sia un po' ricorda la lunga notte che la Russia sta vivendo da 25 anni sotto il tallone di ferro di Putin.
Senti Enrico, intanto faccio vedere ai nostri amici che ci guardano su Radio Rock TV il tuo libro con una copertina meravigliosa, con un'immagine splendida della Piazza Rossa. Le notti di Mosca, innanzitutto ti faccio nuovamente i complimenti, già l'ho fatto altre volte in occasione di altri libri che hai presentato qui da noi, ma il tuo romanzo si inizia e poi non ti fermi più, perché è veramente no, è proprio, puoi andare a vedere come va a finire, è proprio costruito in una maniera molto accattivante. Al tempo stesso è romanzo, quindi fiction chiaramente, però è anche in qualche modo romanzo storico, nel senso che quello che tu racconti, gran parte di quello che tu racconti, verrebbe da dire purtroppo, è accaduto e tristemente risuona familiare. Credo che tu abbia scelto anche il contesto della guerra, della seconda guerra cecena, perché in qualche modo può risultare familiare a chi oggi segue quello che sta accadendo in questo momento, no Enrico?
Certamente, in un certo senso la guerra fra Russia e Cecenia è stata la prova generale delle guerre combattute in seguito dalla Russia, inclusa quella odierna in Ucraina, quindi bombardamenti a tappeto, colpire zone civili, abusi dei diritti umani. E ho scelto quel momento perché il romanzo si svolge negli ultimi quattro mesi del 1999, finisce la notte di Capodanno, anzi nelle prime ore del 2000, perché quello è stato un momento cruciale per la storia russa, il momento in cui appunto Putin ha preso il potere e in cui forse poteva invece la Russia prendere una direzione differente. Nei gialli, nelle spy story, di solito si tratta di sapere come vanno a finire i personaggi della vicenda, e anche nel mio è così, ci sono dei personaggi immaginari, ma come tu ricordavi ci sono anche dei personaggi reali, e nel romanzo si tratta anche di scoprire come va a finire un paese, cioè la Russia. Va a finire proprio come vediamo oggi, la Russia di oggi, la Russia di Putin, o poteva finire in un altro modo? Bisogna arrivare fino all'ultima pagina per scoprirlo.
C'è anche appunto l'Ucronia, no? Questa tendenza, ci ha scritto anche un libro Carré recentemente, come tu ricordi nella postfazione, cioè la tendenza, come dire, a vedere come sarebbe andata, no? La storia, se le cose fossero andate diversamente. Effettivamente, esatto. Tu ricordavi del bivio, c'è un protagonista, no? Del tuo romanzo, che è questo ministro della difesa che si chiama Volkov, che ricorda un pochino, no? Il Putin, che poi arriverà a dire a Yeltsin sostanzialmente: tu nella prima guerra cecena hai fallito, adesso ti faccio vedere io come si fa ad avere a che fare con questi ceceni. E di fatto poi porta avanti la seconda guerra cecena nel modo che terribile che sappiamo, no?
Infatti è un personaggio che assomiglia molto a Putin. Ci sono altri personaggi reali nella vicenda, come il predecessore di Putin, Boris Yeltsin, persino appare il presidente che per primo cercò di riformare l'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, ma poi ci sono anche personaggi immaginari, quelli più classici da spy story: un ex comando delle forze speciali britanniche, la vedova di un guerrigliero ceceno e un giornalista italiano che finisce in mezzo a quel conflitto.
Ecco Enrico, Marco Bassani, quanto ci hai messo di un po' di tuo, no? Perché Marco Bassani è un ex giornalista che però ha delle velleità in qualche modo, no? di cambiare le cose, di rimboccarsi le maniche, anche perché no, di partecipare attivamente in un conflitto, certo, come quello ceceno, essendosi lui rifugiato per motivi che poi scoprirete in Cecenia. Quanto c'è di tuo in questo protagonista, uno di questi personaggi?
Beh, in tutti i miei romanzi, in quasi tutti, c'è un giornalista. Io cerco di seguire la massima di Hemingway, che diceva: scrivi di ciò che conosci, quindi raccontare una realtà che mi è familiare. Quindi il giornalista, il giornalismo, certamente c'è una parte di me in questo personaggio, c'è anche una parte di quello che ho visto coi miei occhi da giornalista. Io sono stato corrispondente dall'estero per tutta la vita, 7 anni corrispondente da Mosca, e in quegli anni ho seguito la guerra di Cecenia, sono stato in Cecenia, ho visto i guerriglieri, ho visto le battaglie, ho visto i reporter che seguivano la guerra come me al fronte in prima linea, e quindi è in questo senso ispirato a personaggi reali.
Altro, tu apri il libro con questo augurio, no? I miei amici russi, con l'augurio che un giorno possano vivere liberi. Tu hai vissuto, come ricordavi, la Russia, l'hai conosciuta bene, tra l'altro in un momento di transizione molto molto particolare. Come dicevi, la Cecenia è un po' la cartina al tornasole, racconta un po' anche il modo di intendere, no? L'imperialismo russo, ma non da Putin, ma era un territorio, è sempre stato dagli zar in poi, no? Un territorio indomabile, che racconta ancora oggi poi certi equilibri, no? Anche geopolitici, che si vedono nel mondo, anche in altre zone che non hanno nulla a che fare, quindi in qualche modo racconta veramente tanto della nostra storia. Poi a noi forse ha interessato meno, no? Sebbene sia un posto che a me piacerebbe tantissimo andarci, perché come proprio con la testa l'idea, no, di sono stato in Georgia, ma insomma di il Caucaso, tutta quella zona lì è veramente molto evocativa, però l'abbiamo percepita forse un po' lontana da noi, sia fisicamente ma anche culturalmente, perché loro sono musulmani, anche se, come tu ricordi, musulmani un po' più light, no, rispetto agli islamici con cui siamo abituati ad avere a che fare.
Assolutamente. Beh, sì, in un certo senso è una lotta, quella che racconto nel romanzo, così classica, quasi da film western, fra il grande potente e il topolino indifeso che però riesce a resistere. E come giustamente notavi, si svolge in un luogo che anche quello è una specie di, invece di far west, diciamo un far est, perché il Caucaso è una terra di miti che affondano nella notte del tempo, Giasone, gli Argonauti, il Vello d'Oro, tutto comincia nella storia della nostra civiltà praticamente su queste montagne selvagge alte 3000 metri, dove ancora oggi la gente si sposta a cavallo perché spesso non c'è altro modo per muoversi su questi sentieri, su queste vette così difficili da scalare, e dove ci sono bestie feroci, dove ci sono popolazioni che separate da valli e da picchi che hanno favorito il fatto che ci siano lingue diverse, costumi differenti anche da pochi decine di chilometri di distanza gli uni dagli altri. E poi è la terra della legge del taglione, dell'occhio per occhio, dente per dente, dei torti che vanno riparati, dell'onore che va difeso anche a costo della propria vita, e per questo si diceva che un guerrigliero ceceno riusciva da solo a fermare 100 soldati russi.
Sembra alle volte, anche un po' leggendo le pagine del tuo libro, no? Mi veniva in mente che i ceceni possono essere fermati da Kaci Murat di Tolstoi in poi solo con il tradimento, no? Oggi c'è Kadyrov, questo generale, questo capo ceceno che poi ha fatto il salto, è passato con Putin, perché Putin, esatto, gli ha promesso di diventare capo della Cecenia, e tale è diventato. Quindi indomabili se non a fronte di un tradimento, no, Enrico?
È proprio così, in effetti, come il romanzo racconta, la guerra in Cecenia comincia poco dopo che la Russia zarista sconfigge Napoleone Bonaparte, che aveva invasa, ma mentre riesce a sconfiggere il più potente esercito d'Europa in quel momento, l'esercito napoleonico, non riesce a sconfiggere i ceceni, cioè li vince qualche battaglia, diciamo ogni tanto pareggia, ogni tanto li doma, ma poi questi ricominciano a combattere, e questo continua attraverso i secoli. Poi Stalin li reprime, li carica tutti su dei vagoni blindati, li porta in Siberia, muore metà della popolazione, ma loro poi ricominciano a combattere finché cedono, appunto, come ricordi tu, con il tradimento, quando uno di loro passa dalla parte del nemico in cambio del potere, si vende in cambio del potere e usa la forza, il coraggio, la ferocia del suo popolo per reprimere quelli che invece volevano l'indipendenza.
Senti, dal punto di vista, ormai Enrico, questa domanda che io faccio di solito, però con te è anche come dire superata, nel senso che tu hai dimostrato, oltre insomma la tua carriera giornalistica, oggi tra l'altro è uscito un tuo pezzo su Repubblica molto interessante, che in qualche modo ha a che fare con le cose di cui stiamo parlando relative al tuo romanzo, ma al di là della tua carriera giornalistica sei uno scrittore vero e proprio con la S maiuscola, nel senso che poi a volte, purtroppo mi spiace dirlo, ma molti giornalisti scrivono come giornalisti, tu hai costruito invece un racconto meraviglioso, hai pubblicato anche un libro allo Londra con Sherlock Holmes, no? C'è anche un po', sì, di Sherlock, un po' di Conan Doyle nel tuo, diciamo, nei tuoi numi tutelari, quando scrivi, ti piace molto il giallo, so, e quali sono i riferimenti che utilizzi?
Beh, in questo c'è sicuramente, anche perché il romanzo si svolge non solo in Cecenia e a Mosca, ma anche a Londra.
Giusto.
Dove sono andati a vivere tanti dei ricchi, russi corrotti, cosiddetti oligarchi del post-comunismo, e quindi la Londra e la Londra delle spie, dello spionaggio, è proprio in primo piano nella storia. Ma sicuramente io, pur togliendo la S maiuscola che gentilmente mi hai concesso, ma scegliendo quella minuscola di cui sono già più che contento, come scrittore di gialli ho dei modelli, ecco, e per questo in particolare sono sicuramente due. Uno è John le Carré, che scrisse soprattutto un romanzo ambientato nel Caucaso, che si chiamava in italiano La passione del suo tempo, e che così mi ha fatto da guida per il mio. E l'altro è Frederick Forsyth, altro grande giallista inglese, che ha scritto un romanzo molto bello intitolato Il Vendicatore, e la vendetta è appunto uno dei temi del mio romanzo. Il punto di fondo è se una vendetta privata può in qualche modo fare giustizia non solo per le persone che hanno subito dei torti terribili, ma per un popolo e per un paese.
Enrico, nel ringraziarti, faccio ancora una volta vedere gli amici che ci seguono, Le Notti di Mosca, il tuo nuovo romanzo, in questa atmosfera che stiamo vivendo, ecco, dovessi fare tu qui, diciamo così, più che un'ucronia, diciamo un progetto, un'ipotesi, un pronostico sul futuro di quello che stiamo vivendo a livello di equilibri. Abbiamo visto quello che è accaduto in Cecenia, abbiamo visto quello che è accaduto in Georgia, poi nel 2008, certo. L'Ucraina, la situazione attuale, che cosa sta succedendo?
Beh, proprio per dare un pronostico, un giudizio molto breve, diciamo che, parafrasando il titolo del mio romanzo, La Notte di Mosca purtroppo penso che continuerà per la Russia ancora a lungo, nonostante il mio augurio che un giorno i russi possano vivere liberi, ma per l'Ucraina la cartina al tornasole per capire in che modo uscirà da questa guerra, secondo me, se l'Ucraina riuscirà a diventare in tempi relativamente brevi, non solo a mantenere l'indipendenza, ma a entrare nell'Unione Europea. Se questo viaggio verso l'Europa, questo appartenere all'Occidente, che era il motivo per cui hanno combattuto e hanno sofferto, avrà un approdo felice, allora avranno la loro guerra, il loro sacrificio non sarà stato inutile, anche se avranno perso un quinto del paese e se l'Europa sarà pronta a difenderli. L'America non sembra più l'America di Trump, così pronta a difenderli, ma l'Europa deve farlo, secondo me, per un popolo e per un territorio che fa parte del nostro continente.
Enrico, noi ti ringraziamo, ricordiamo il tuo bellissimo romanzo Le Notti di Mosca, libro della settimana qui a Radio Rock al The Rock Show. Enrico Franceschini è stato con noi, Baldini e Castoldi. Tu sei a Londra in questo momento,
sì,
Enrico.
Sì,
quando,
sì.
Già te l'ho detto altre volte, te lo ribadisco, quando capiterai qui a Roma, ti aspettiamo in studio volentieri per chiacchierare insieme,
ecco,
ascoltare
musica.
La prossima
musica. Volta non me lo farò mancare.
E cosa ascoltiamo adesso? Come chiudiamo l'intervento insieme, insomma, il racconto che abbiamo fatto delle Notti di Mosca?
Potreste chiuderlo con la canzone russa che dà il titolo al romanzo, Pod Moskovni e Viecerà.
Molto, molto volentieri. Grazie Enrico Franceschini e alla prossima. Ciao,
alla
grazie.
Prossima.
Grazie
Ciao
Enrico.
Tutti,
le Notti
a voi.
Di Mosca. Grazie.
Слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги.
E così chiudiamo, ragazzi, chiudiamo il The Rock Show di oggi. Dobbiamo intervenire perché abbiamo chiuso, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Però è un libro veramente molto bello, è molto attuale, fra l'altro, e si legge poi, tra l'altro, devo dire, con una facilità estrema, nel senso che è un libro che veramente ti coinvolge.
È un giallo, immagino.
È un giallo, ma molto ben costruito, caro Mauri. Ti fa capire. Poi
non
il meccanismo. Poi tu pensa una cosa, no? I ceceni. Quando arriva Putin, sostanzialmente, a un certo punto vengono messi in condizione, massacrati tutti, migliaia di morti, eccetera. A un certo punto vengono avvicinati, loro sono musulmani, ma musulmani moderati, dalle forze, diciamo, di Al-Qaeda, da Bin Laden, no? Certo. Che voleva all'epoca, siamo nei primi anni 2000, voleva sovvenzionarli. È chiaro che se tu riecheggia un po', no? Su alcune cose di cui ci occupiamo in questi giorni, se tu alle persone non lasci, sì, alternativa, E poi le persone alla fine in qualche modo perché devono per sopravvivere, ragazzi. Certo. Quindi poi sbaglia chi utilizza la violenza, sicuramente sì, non c'è dubbio, però bisogna anche capire i contesti in cui
le
situazioni in cui ci
anche
si muove.
Anche le opportunità che si hanno.
È successo esattamente la stessa cosa, cioè in Cecenia, primi anni 2000, si avvicina il terrorismo internazionale di fronte a una Cecenia che era completamente abbandonata da noi, dall'Europa, dal mondo, non gliene fregava nulla a nessuno, poi tra l'altro sono pure islamici, ma chi li vuole, ma facesse come gli pare Putin, e quindi poi è successo quello che è successo. Va bene, comunque ci fermiamo, torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Ciao a tutti, grazie Mauri, ciao. Grazie Ale, grazie Martina,
ciao.
A domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.